punto di vista degli interventi annunciati, promessi, un grande battage giornalistico di informazione su catastrofi annunciate ma anche in corso, gli effetti sono già misurabili oggi di questi cambiamenti, hanno messo una grande aspettativa sulla conferenza che si è svolta a Madrid, una conferenza che si doveva svolgere a Santiago del Cile ma spostata per ragioni di sicurezza, in quanto a Santiago del Cile, anche senza le preoccupazioni del clima, si sono ribellati in parecchie e parecchie mobilitazioni che, come abbiamo più volte raccontato anche da questi microfoni, procedono da parecchio tempo. Quindi fu deciso non molto tempo fa di spostare la conferenza dal Cile appunto in Spagna a Madrid, quindi la COP25, che porta ancora nel suo sottotitolo Santiago del Cile, poi si è svolta a Madrid e si è chiusa da poco con un grande insuccesso. In che senso questo insuccesso? Insuccesso perché sostanzialmente non è stato deciso nulla per quanto riguarda l'attuazione e l'ulteriore svolgimento, sviluppo, meglio dire, di quello che era stato deciso nella precedente conferenza di Parigi, che aveva fissato delle date, per esempio entro il 2030 bisognava realizzare una consistente riduzione di emissioni in atmosfera. Diciamo subito che queste conferenze ormai sono quasi monotematiche, ovvero non a caso si chiamano conferenze sul clima, e questa è la 25esima. COP25 significa che è la 25esima, la prossima sarà la 26esima, mi sembra, a Glasgow l'anno prossimo, e monotematiche perché appunto sono finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Su questo ovviamente da tempo, ma negli ultimi 2-3 anni in un modo ancora più evidente, pesano le indagini, le ricerche, gli studi che fanno gli scienziati che si occupano del clima in genere, ma in particolare quelli che si occupano certamente di clima e che fanno parte di questo International Panel on Climate Change, cioè questo coordinamento internazionale, questa assise internazionale che si è creata nel 1990 sotto l'egida dell'ONU e sotto l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, e quindi seguitano a studiare i cambiamenti climatici e a fare dei rapporti che hanno ormai una costante indiscutibile, cioè quella per cui i cambiamenti climatici sono in corso e sono dovuti al riscaldamento globale della Terra, che a sua volta è dovuto principalmente, quasi esclusivamente, alle emissioni di gas serra in atmosfera, che rimangono intrappolati nell'atmosfera e questo provoca, anche perché l'irraggiamento del sole aumenta gli effetti dell'effetto serra cosiddetto, per cui tutto questo è un processo autoesaltante che fa sì che la temperatura prevista in aumento già negli anni 90, negli ultimi tempi abbia subito un'ulteriore accelerazione, proprio perché questi effetti non hanno un andamento lineare, hanno un andamento esponenziale, e quindi più si va avanti nel tempo e più questo la curva di questi aumenti di temperatura e aumento delle emissioni che vanno di pari passo si innalzano, si impennano, diventano più ripide, e questo è proprio indice di un andamento esponenziale di questi fenomeni. Detto questo, e parlando viceversa, parlando di quello che si è detto o non si è detto alla conferenza di Madrid, va in parallelo, va anche esaminato cosa viceversa è accaduto in ambito europeo, perché a Madrid intanto si è verificato questo scollamento che era già presente nelle decisioni prese in anni precedenti a quello in corso, e cioè che l'Unione Europea sembra avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri paesi che partecipano a queste conferenze, perché è riuscita, almeno nelle sue dichiarazioni, nelle sue deliberazioni, anche questo è importante, un conto sono le dichiarazioni, un conto sono le deliberazioni, a stabilire dei punti fermi, e uno di questi punti fermi è per esempio che la riduzione in ambito europeo perlomeno delle emissioni di gas serra debba entro il 2030 debba scendere del 40% e azzerarsi totalmente nel 2050. Questo che cosa vuol dire in pratica? Che riduzione del 40% entro il 2030, mancano 10 anni al 2030, siamo ormai nel 2020, significa ridurre del 40% rispetto, attenzione, rispetto non all'anno in corso ma rispetto agli anni precedenti. Se ricordo bene, l'anno di riferimento è il 1990, appunto, in cui si è cominciato a misurare questo andamento del clima e soprattutto delle emissioni, e poi arrivare tra il 2030 e il 2050 ad abbattere l'altro 60%, perché poi di questo si tratta, insomma, no? E sempre rispetto all'anno zero considerato, il che è un impegno molto forte, e arrivare a una emissione zero significa che il bilancio, come usano dire tutti i comunicati, i giornalisti, gli organi di informazione, le agenzie eccetera eccetera, è quello che il bilancio è neutro, cioè non c'è appunto emissione in atmosfera di gas serra, e questo significa soprattutto eliminare totalmente del 40% entro il 2030 e totalmente entro il 2050 tutte le fonti di emissione che producono appunto dei gas serra. Quindi è chiaro che al primo posto, per non dire esclusivamente, ci sono l'uso dei combustibili fossili, ma c'è anche un discorso per esempio che riguarda l'agricoltura, che non necessariamente impiega, cioè che le emissioni dovute ai processi agricoli non sono necessariamente riconducibili all'uso dei combustibili fossili, ma di per sé per esempio viene considerato abbastanza forte l'incidenza delle emissioni in atmosfera dovute all'allevamento di animali, bovini, suini eccetera eccetera, che producono c'è una produzione di gas che poi va a finire in atmosfera eccetera eccetera. Da qui poi si ipotizzano anche l'uso di questi gas, il convogliamento magari per produrre energia, insomma, ma adesso a parte tutto il contesto che, di ipotesi, in alcuni casi anche progetti già in corso che si vanno realizzando o ipotizzando per abbattere tutte queste emissioni, insomma, è certo che il grosso che bisogna evitare è l'uso, dipende dall'uso dei combustibili fossili, e quindi carbone, petrolio e gas, che sono i maggiori responsabili di questo. Ovviamente quando si dicono queste cose viene subito in mente la produzione per esempio di energia elettrica da queste fonti, ma anche l'uso di queste fonti per processi di carattere industriale come i cementifici, come in parte anche le raffinerie, che nei loro processi e quindi gli impianti chimici nei loro processi di fabbricazione dei vari prodotti chimici impiegano anche lì, e ci sono emissioni in atmosfera, e per esempio anche tutta l'industria siderurgica di vario tipo, con esclusione di alcuni, per esempio l'acciaio c'è sicuramente, tutto il ciclo dell'acciaio, la produzione di acciaio è sicuramente un forte produttore di gas serra, sia che si usi gas che si usi carbone, ovviamente non è la stessa cosa. Non è il caso dell'alluminio, che impiega nella produzione per essere prodotto, viceversa impiega soprattutto energia elettrica, perché viene fatto con due grandi elettrodi che catalizzano il processo, e quindi riescono a lavorare il materiale di partenza per tirare fuori il coso. Però anche qui la domanda diventa immediatamente: come, in che modo produci l'energia elettrica? Dice, l'alluminio non inquina il processo finale perché usi energia elettrica, ma dipende quell'energia elettrica come viene prodotta. Quindi è chiaro che quando si parla di emissioni zero si deve tenere in conto che non solo l'uso dei combustibili fossili è vietato, diventerebbe vietato nei processi produttivi di carattere industriale, ma anche in quello della produzione di energia elettrica, se no avremmo semplicemente spostato una quantità di inquinanti da una parte del processo produttivo all'altra. Cioè per fare un esempio, le acciaierie userebbero dei forni elettrici, ma se poi i forni, l'energia elettrica che serve a quelle acciaierie la seguite a produrre con gas, con petrolio o con carbone, non ho spostato di molto, qualcosa è cambiato perché dipende poi dai rendimenti evidentemente, ma non ho spostato di molto il problema finale. Quindi emissioni zero significa letteralmente che tutta l'energia elettrica prodotta deve essere da fonti non inquinanti, ovvero sicuramente non da combustibili fossili, e che anche i processi produttivi devono applicare un'energia sostitutiva, che a questo punto non può essere altro che energia elettrica. Quindi se pensiamo poi che anche tutto il settore dei trasporti, e quindi che dà un contributo notevole alle emissioni, perché parliamo di una percentuale che va tra il 25 e il 30%, l'apporto dell'inquinamento in aria del settore trasporti, dove per settore trasporti va messo sicuramente tutto il settore su gomma, chiamiamolo così, oltre le navi e gli aerei ovviamente, significa passare anche qui a una mobilità e un trasporto tutto elettrico, basato su batterie, accumulatori, quindi automobili elettriche, camion elettrici, e possibilmente, chissà, anche uno sviluppo ulteriore del trasporto elettrico su rotaia, il trasporto su rotaia che è quasi esclusivamente elettrico, non necessariamente, ma quasi esclusivamente elettrico, e così via. Insomma, si preannuncia con queste premesse una grossissima rivoluzione anche di carattere industriale, perché significa veramente intervenire su molti settori delle attività produttive, ma anche di carattere distributivo. Pensiamo a tutto il trasporto delle merci che per esempio in Italia, ma non solo, insomma in Italia particolarmente, è per l'80%, insomma percentuali di questo tipo, forse non è esatto il numero che dico, ma insomma per una grandissima parte è un trasporto su gomma e poco su rotaia. Stessa situazione c'è in tutta Europa, magari con percentuali diverse, ma comunque il trasporto su gomma è predominante. Quindi anche qui, insomma, si tratta in prospettiva non solo di immaginare, già si fa fatica volendo a immaginare tutto questo, no? Cioè immaginare quelle file di camion che incontriamo in autostrada quando si viaggia, che sono tutte alimentate con batterie e vanno a batteria, e che poi hanno bisogno di essere ricaricate, per esempio, e qui si aprono, insomma, altri tipi di problema. Però per il momento, fermandoci a questo, insomma, significa veramente che gli impegni presi dalla Unione Europea in questo senso sono impegni importanti, epocali, non credo che non sia sbagliato usare questo termine, perché annunciano un cambiamento enorme in quasi tutti i settori dell'attività, diciamo pure umana, ma anche se è un po' generico, in tutti i settori di attività che hanno poi degli impatti, delle ripercussioni di carattere sociale e ovviamente ambientale. E la COP25, quella conferenza di Madrid, non ha preso questo impegno, ma non ha preso neanche impegni minori, cioè non è riuscita nemmeno a mettersi d'accordo degli aspetti estremamente pratici, nel senso del pratico economico, parlando di economia in questo caso, che sono quelli legati per esempio al commercio dei certificati cosiddetti verdi, cioè di come vanno conteggiate queste emissioni, della possibilità che queste emissioni per certi paesi che applicano determinate e riconosciute modalità di azione, gli vengono riconosciuti dei certificati verdi se per esempio investono nella creazione di nuove foreste, in progetti che ostacolano la desertificazione dei suoli, cose di questo tipo, eccetera. E nello stesso tempo è previsto tuttora un bilanciamento del dare e dell'avere tra paesi sviluppati e paesi meno sviluppati. Anche su questo non sono riusciti a mettersi d'accordo, perché esiste un mercato dei crediti del carbonio, esiste quasi una borsa da questo punto di vista, cioè queste cose si comprano a livello internazionale, i paesi sviluppati possono comprarle e questi soldi vanno a beneficio, diciamo così, dei paesi più vulnerabili. Cioè questo criterio di scambio assolutamente ineguale, perché poi diventa uno scambio monetario, ma che non ha ripercussioni efficaci sui paesi meno sviluppati, che in questo caso vengono considerati vulnerabili da un punto di vista climatico. I passaggi qui sono oscuri del perché di queste, di come sono giunti più che altro a definire queste correlazioni tra paesi non sviluppati e paesi vulnerabili da un punto di vista climatico, anche se magari se ci ragioniamo da soli possiamo anche immaginarle, però un conto è immaginarle, farsene un'idea, un conto è capire poi come queste vengono quantificate in questo singolare commercio mondiale, cioè il mercato dei crediti del carbonio. Allora, c'erano le richieste dei paesi vulnerabili che devono diciamo quali sono queste richieste. Intanto bisogna dire che gli impegni dei singoli governi, che devono essere in linea con l'innalzamento medio della temperatura globale di 1,5 gradi entro il 2100 rispetto al periodo preindustriale, insomma già qui si fa fatica a capire non tanto di cosa stiamo parlando, ma di come tutto questo viene effettivamente conteggiato. E se ci mettiamo a riflettere, probabilmente capiamo che se non è una truffa poco ci manca, è qualcosa, un meccanismo molto farraginoso e sicuramente truffaldino. E dice questi impegni non ci sono stati innanzitutto alla conferenza di Madrid, ma lo scontro su questo aspetto nasce dal fatto che gli stati cosiddetti vulnerabili chiedevano la garanzia che questi sforzi fossero formalizzati entro l'ottobre 2020, in modo da preparare un rapporto per la COP26, appunto, che si terrà a Glasgow l'anno prossimo, e valutare così l'eventuale gap, cioè la differenza tra gli impegni trasmessi e quelli necessari per centrare gli obiettivi. Anche qui, pure leggendo agenzie e organi di informazione, il linguaggio resta decisamente oscuro e poco comprensibile. La sostanza in termini molto più semplici è questa: i paesi cosiddetti vulnerabili, appunto, chiamiamoli pure meno sviluppati da questo punto di vista, forse è più semplice comprenderlo, chiedevano che queste garanzie, questi impegni presi fossero veramente onorati, nel senso che già entro il 2020 queste cose dovevano, perlomeno, se non versati i soldi, diciamo così, perlomeno essere formalizzati entro l'ottobre del 2020 con delle prese di posizione ufficiali dei governi dei singoli paesi, e su questo non si è raggiunto, anche su questo non si è raggiunto un accordo. Quindi pensate, siamo ancora molto molto indietro. E l'altra spaccatura che è stata sui crediti del carbonio, infatti, perché c'è anche questo, è quello che dicevo, questo mercato del carbonio, che si possono comprare certificati verdi, e quindi, per esempio, che significa questo? Che uno seguita a inquinare, ha un'industria inquinante, però la seguita a mantenere inquinante, non attua determinate modifiche, perché contestualmente va a finanziare o a comprare questi crediti di carbonio presso altri stati, appunto, che non inquinano, viceversa, e così via, per cui c'è stata anche qui una mancanza di accordo. C'è una grande distanza sul meccanismo di calcolo. Anche in questo caso il meccanismo di calcolo di questa roba
Allora, c'è una telefonata, adesso un attimo solo, tieni, passo la cuffia perché vuole interloquire con chi sta parlando adesso. Allora, pronto?
Pronto, mi sentite? Pronto?
Sì, sentite? Ti sentiamo.
Ok, ciao, buonasera Giorgio, sono Alfredo.
Sì, ciao Alfredo.
Perdonami il disturbo, però dato, come dire, che sei una persona informata e poi del mestiere... Cioè, sì, ok, quello che ci stai riportando è interessante, però la domanda che avevo io da farti era, come dire, sempre relativa al problema dell'energia e così via, ma in un'altra maniera, perché penso che solo tu al limite ci possa dare una mano. Allora, sembra che non ci sarà proroga per quanto riguarda la mannaia del passaggio al mercato libero per la fornitura dell'energia in Italia, quindi maggior tutela sparisce.
Sì,
allora, dato che sono ignorante completamente in materia relativamente a queste cose contrattuali e così via, non per altro, ma per questo sì, cioè, come dire, potremmo riuscire a ritagliarci, e anche, magari se lo potessi fare tu, perché appunto sei edotto, qualche periodo per poterci informare e per sapere che cosa succederà e come come riuscire a reagire, perché non penso che sarà fatto per il nostro beneficio.
No, guarda, era una cosa che avevo un programma di fare organicamente con persone che tuttora si occupano della commercializzazione dell'energia elettrica, proprio perché lavorano presso imprese elettriche e così via, per spiegare questi meccanismi che sono assolutamente oscuri. Però hai fatto bene a chiederlo, e io qualcosa la posso dire già adesso, ripromettendomi nei prossimi giorni proprio di fare questa trasmissione specifica anche di istruzioni, no?
Sì, perché hanno detto che non ci sarà la ventilata proroga, sì, al 2021, insomma, quello che sia, ma rimarranno i termini appunto al 2020 e basta, secchi come sono. E appunto, per evitare che la cosa poi ci cada addosso come una mannaia, e magari se si può fare qualcosa come compagni o anche come semplici cittadini per reagire, insomma, per difenderci. Insomma, ecco, niente, l'idea era questa.
Sì,
ecco.
Sì, no, ma è un'idea più che sana, perché è un'esigenza proprio, giustamente come l'hai posta tu, è un'esigenza.
Era ringrazio. Solo questo. Okay. Era solo questo.
Sì, ti ringrazio.
Grazie a te, grazie a voi. Ciao, anche la compagna.
Insomma, è vero, noi parliamo perché in effetti questa... grossa kermesse che c'è stato sul clima poi fa dimenticare o passare in secondo ordine dei problemi pratici che viceversa riguardano indirettamente o direttamente. Uno dice vabbè, ma allora che significa? C'è una relazione tra il fatto che finisce il mercato tutelato dell'energia elettrica in Italia e i cambiamenti climatici? Bella domanda, insomma, perché uno dice vabbè, tutti belli questi discorsi, poi però mi hanno detto che da luglio 2020, questa è la minaccia, quindi da luglio dell'anno prossimo finisce il mercato tutelato. Che cos'è il mercato tutelato? Ho detto in due parole, è quel mercato per cui gli utenti domestici, quindi gli utenti obbligati, in quali vengono chiamati così, ma insomma chiamiamoli utenti domestici per facilità di comprensione, hanno una tariffa univoca su tutto il territorio nazionale, questo in Italia. Questa tariffa univoca doveva sparire, quindi doveva sparire il mercato di maggior tutela, così come viene chiamato, proprio per gli utenti domestici, già negli anni precedenti, perché qui di nuovo entrano in gioco quelle che sono le direttive dell'Unione Europea, che avevano stabilito dei tempi certi, in qualche modo, anche se non assolutamente vincolanti, per realizzare il mercato libero dell'energia. Qui la parola libero è veramente una fregatura, perché uno pensa, cioè, che bello, c'è il mercato libero dell'energia, significa di per sé la parola libero, libertà, evoca sempre un atteggiamento positivo, no? Però non sempre è così, e in particolare in questo caso non è sicuramente così. Questo comunque non è successo, perché in Italia al solito è difficile mettere d'accordo tutti, e in questo caso significa mettere d'accordo soprattutto le compagnie elettriche. C'è, è vero, una compagnia elettrica che passando al mercato libero devono tutte attrezzarsi per fare che cosa? Per farsi concorrenza uno con l'altro. Quindi se oggi per esempio il grosso degli utenti domestici sta ancora in mano all'Enel, perché sul territorio nazionale è quella più presente anche come distributore finale di energia, cioè quello che fisicamente te la porta in casa, e anche perché venendo da una situazione precedente di monopolio in cui l'Enel era l'unico erogatore, produttore, distributore di energia elettrica, il 90% degli utenti già 30 anni fa, prima della privatizzazione, erano tutti utenti dell'Enel. Oggi tra l'altro non se andate a parlare con qualcuno e anche nelle lettere che mandano non li chiamano più utenti, che è una brutta parola, l'utente era qualcosa di spregiativo, l'utente era tipico del servizio pubblico, no? L'utenti del servizio pubblico, oggi sono tutti clienti. Perché è più elegante e dà un taglio anche di fa apparire la cosa come se tu puoi contrattare, perché un cliente dice io mi rivolgo da un fornitore X di qualsiasi merce, vado lì, quello mi chiede un prezzo, io sono un cliente, gli dico ma io sono un cliente, posso contrattare. Questa è l'inganno che c'è dietro anche le parole, insomma.
No, ma interessante anche l'etimologia della parola utente, no? Che vuol dire colui che usa, che gode di qualche cosa, no? Che usufruisce di un bene. Quindi questo è un concetto, non è soltanto una questione etimologica, quindi hai fatto bene a sottolinearlo. Adesso manco più cliente, sei customer. Beh, e sì, quindi certo. C'è la customer satisfaction, che per quanto riguarda per esempio molti servizi pubblici, dico per esempio sanità, trasporti, direi che è assolutamente a zero. Ma comunque, scusami l'interruzione.
No, anzi. E allora stavamo a qui, quindi il mercato libero, anche per il mercato libero dell'energia già c'è per tutti gli altri utenti, anche in Italia, c'è in Europa ovviamente, tutti gli altri paesi europei, anche qui con formule e applicazioni diverse, non immaginiamo che è standardizzato da tutte le parti. Se andiamo a vedere poi scopriamo anche perché un paese o un altro applicano, sia pure nel criterio di liberalizzazione delle tariffe e del mercato, applicano diciamo l'applicazione concreta a riscontra delle differenze. E in Italia comunque funziona già per le industrie, funziona per utenze non per tutte le altre utenze che non siano domestiche. Questa tutela delle utenze domestiche è dovuta al fatto che appunto alcune posizioni dominanti, in particolare quella dell'Enel, hanno fatto sì che da un lato un certo numero di aziende elettriche che vogliono continuare a stare sul mercato dell'elettricità abbiano fatto delle resistenze proprio perché non si sentono pronte, diciamo, a questo appuntamento. Dall'altro, piccole organizzazioni di consumatori anche loro hanno fatto una certa resistenza, ovviamente per fini completamente diversi, ma cercheremo in due parole di dirlo. Allora, la liberalizzazione del mercato elettrico cosa ha portato? Ha portato che si sono create delle figure di trader, come si dice in inglese, cioè di commercializzatori, di coloro che commerciano un bene, in questo caso l'elettricità, una merce, un bene, a seconda dei punti di vista, pur non essendo direttamente dei produttori o dei distributori di energia elettrica. Loro non la producono e non la distribuiscono, però la commercializzano. Perché? Cioè, tu puoi avere un ufficio con tre persone che ci stanno dentro e che lavorano col telefono e riescono a fare dei contratti elettrici. Perché? Perché contestualmente si è creato, e in Italia già operante, una borsa elettrica, un mercato elettrico dove un singolo operatore iscritto alla borsa, evidentemente iscritto in un albo di operatori eccetera eccetera, può comprare dell'energia un fornitore, quindi da una società che la produce, e con un accordo con il distributore. La cosa è complicata, perché dice: ma come fa uno che non ha assolutamente nessuna capacità tecnica di produrre e distribuire eccetera, diventa il mio datore di energia elettrica, il mio fornitore di energia elettrica? Semplicemente perché qui è tutta una cosa commerciale, come del resto è successo anche per il settore della telefonia in qualche modo. Insomma, le cose non sono perfettamente uguali, però ci sono molte analogie. Allora, queste piccole società che hanno fatto anche bei soldi, perché se andiamo a vedere i loro bilanci, tutte le società del settore elettrico stanno in grande spolvero, come si dice, sia che siano grosse sia che siano piccole, perché è un settore molto remunerativo. Però di fronte, quindi uno che intende commerciare l'energia elettrica la compra in borsa, ne compra un certo quantitativo a seconda dei clienti che ha e la rivende sul mercato. La rivende sul mercato a chi? Se ci riesce e riesce a farsi una clientela diffusa dei clienti elettrici veri e propri, dei clienti fisici veri e propri, cioè l'utente finale, il cliente finale, l'utenza dentro l'appartamento X è un suo cliente, perché a sua volta ha stipulato un contratto con lui che gli fornerà per una potenza fissa di 3 kW, 4 kW e mezzo, secondo quello che ha in casa questa persona, gli fornirà l'energia elettrica che lui richiede alle condizioni che ha stipulato, ma lui non la produce né la distribuisce, l'ha comprata e la rivende in questo modo, avendo fatto un accordo, avendo comprato l'energia in borsa e essendosi poi messo d'accordo con un distributore che dice: io assicuro questa vendita di energia elettrica attraverso le tue linee di distribuzione che arrivano fisicamente dentro le case delle persone, e con te ho questo numero di clienti finali e con te stipulo un contratto, una transazione per cui tu veicoli questa energia attraverso le tue linee, io ti pago per questa veicolazione, conviene a lui, conviene a me. Lì ci fanno una vera e propria trattativa, perché, che noi non conosciamo ovviamente, perché queste riguardano transazioni private, e questo è il mercato, funziona così. Poi certo c'è la grossa società come l'Ene, come la CEA, come Edison, queste sono grosse società che operano, non tutte, ma operano in tutti e tre i settori. Per esempio la CEA ha centrali di produzione elettrica, ma c'ha anche linee di distribuzione, sicuramente nel Lazio ce ne ha parecchie, altri impianti ce l'ha, di produzione ce l'ha in altre parti d'Italia, l'Edison lo stesso, e soprattutto l'Enel. L'Edison ha poche linee di distribuzione, per esempio, o meglio non ce l'ha di proprietà, anche qui ha fatto magari accordo con dei distributori locali che hanno costruito piccole reti. Insomma, è cambiato molto anche fisicamente, proprio strutturalmente, il sistema elettrico italiano, nel senso che prima, come dicevo, il 90% era tutto in mano all'Enel. C'era una gestione integrata, produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica erano integrate, perché facevano capo a una sola società che agiva in regime, diciamo pure, di monopolio. E le prime imposizioni, indicazioni, imposizioni della Unione Europea degli anni 90 furono che questo intanto andava rotta l'integrazione, ci doveva essere una separazione anche societaria della produzione, della trasmissione e della distribuzione, e così via via, insomma. Prima si è fatto questo, e quindi l'Enel ha dovuto vendere una serie di impianti, non era più l'ente nazionale che abbiamo conosciuto, è diventata una società per azioni, se ne sono create delle altre che esistevano o non esistevano. Per esempio l'Edison esisteva ma non aveva grandi impianti di produzione, ne ha comprati dall'Enel. L'Edison, per essere chiari, è di proprietà, si chiama Edison Italia, ma è di proprietà di EDF, di Electricité de France. Quindi si è verificato anche questo con la liberalizzazione del mercato elettrico europeo, che operatori di un paese vanno ad agire in altri paesi, direttamente o attraverso società create nel paese dove intendono investire. L'EDF c'ha Edison Italia, ma per esempio ha comprato delle centrali elettriche in Gran Bretagna, e quindi opera sul mercato elettrico sia della produzione sia anche della distribuzione. Insomma, è diventato questo mercato complessissimo che in qualche modo è simile al mercato, a qualunque mercato dove si scambiano, si producono, si vendono, insomma si scambiano merci, ovviamente con delle regole diverse, perché comunque il sistema elettrico europeo impone dei vincoli di carattere tecnico che bisogna rispettare, anche perché bisogna mettere in conto per esempio delle situazioni di emergenza in cui potrebbero esserci dei blackout nazionali o addirittura internazionali. Insomma, non si possono escludere questa cosa. In Italia ne abbiamo avuto un esempio nel famoso blackout del 2003, per chi se lo ricorda, insomma, la notte bianca, come fu detta con un termine molto elegante.
No, c'era la notte bianca. Questa
sì,
fu
c'era la
cosa.
Notte bianca, è vero, sì.
Quindi
è vero.
La gente si trovò alle 3 di notte in mezzo a strade buie. Sì, insomma, sì, e durò pure
per un paio di giorni, parecchie zone anche per di più. Insomma, detto questo, allora tutto questo è liberalizzato e funziona in questo modo. Allora, per tornare all'argomento, il mercato tutelato è quindi quello delle utenze domestiche, è stato lasciato fuori per tutta questa serie di motivi, che sono soprattutto di non accordo tra gli stessi operatori del settore, e in particolare quelle le società che operando sul mercato della distribuzione, non tanto su quello della produzione, lì è un mercato più ristretto perché chi produce energia sono un numero inferiore a chi poi la distribuisce e soprattutto ha a che fare con gli utenti finali, per cui c'è questa contrattazione non giornaliera sicuramente, però che potrebbe variare nell'ambito di 12 di un anno o poco più, perché ogni anno potrebbero farti un'offerta diversa. Qual è i vantaggi e gli svantaggi? Allora, apparentemente dicono all'utente che tu sarai libero di scegliere l'operatore che vuoi. In 4 e 4,8, così come oggi cambi utenza telefonica, domani potrai cambiare anche l'operatore telefonico, domani potrai cambiare anche l'operatore elettrico, per cui potrai scegliere tra l'offerta più conveniente. Ora, in questi giorni e negli ultimi mesi, anzi penso, parecchi di noi e parecchie di noi saranno stati telefonati, visitati, bussati, scampanellati, da
stalkerati.
Stalkerati, sì, anche da persone che vengono a dire: qui è l'Acea, qui è Pinco Pallio, qui è l'Edison, qui è Sorgenia, un altro nome per esempio che insomma si spende sul mercato dell'elettricità, ma ce ne sono tanti altri. E quindi c'è la migliore offerta, c'è chi arriva a farti l'offerta luce, gas, manca ancora il telefono è abbinato magari a altre cose, ma luce e gas te la fanno insieme, te la fa l'Enel, te la fa l'Acea, te la fa l'Edison, l'Eni te la fa, ecco l'Eni è un altro operatore e così via, l'Eni non produce energia elettrica, tantomeno la distribuisce, sì c'ha un paio di centrali ma non è un vero e proprio produttore, ma sicuramente non è un distributore, eppure viene a farti il contratto, ti propone il contratto dell'energia elettrica. Allora, queste persone si sono presentate, sono andate da parecchi, anche amici, è capitato a noi, amici, conoscenti, quello che è, a proporre che cosa? A proporre di un contratto vantaggioso proprio in previsione del fatto che già l'anno, in questo anno 2019 doveva essere entrare in vigore il mercato libero anche per gli utenti domestici e quindi sparire la tariffa fissa su tutto il territorio nazionale, quindi fissa e quindi tutelata, che in questo caso tutelata che significa che c'era un garante, in questo caso il garante dell'elettricità, che vigilava tra virgolette che tutte le società applicassero la stessa tariffa su tutto il territorio nazionale e che questa tariffa non potesse variare a meno di particolari condizioni che poi il garante stesso riconosce ogni fine d'anno quando le società presentano i loro consuntivi, le loro richieste, le loro variazioni di bilancio ma anche quelle tecniche. Detto questo, allora il vantaggio apparente è questo qui, apparente perché ti dicono puoi scegliere, ma che cosa scegli? Sì, scegli un operatore differente, ma le condizioni che ti fa questo operatore, quanto differiscono una dall'altra? Se andiamo a vedere e analizzare con molta difficoltà, perché non si capisce niente, sono il primo a dirlo, insomma, che le proposte che fanno sono assolutamente oscure, sono clausole e soprattutto terminologia incomprensibile per credo la maggioranza delle persone, perché è un continuo rimando alle decisioni, alle delibere dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, per cui uno se ne deve andare a cercare, non è che se no ogni volta che ti fanno un contratto ti dovrebbero dare un libricino con tutte le cose allegate. È ormai è diventato un sistema incomprensibile di proposta e quindi di accoglimento della proposta, di comprensione di quello che mi stanno proponendo, perché le clausole sono sconosciute, quando quello viene col contratto, col contrattino pronto, ti dice solamente un paio di cose che ti fanno effetto, per esempio io ti garantisco che ci avrai uno sconto se usi l'energia elettrica in una determinata fascia oraria, oppure per sei mesi o un anno te la tengo bloccata e quindi senza influenze da parte delle variazioni che avrà il mercato della vendita, quello grosso dell'energia elettrica. Perché e qui scatta subito il primo interrogativo: se oggi la tariffa è tutelata e gli utenti si chiamano appunto utenti tutelati, il mercato di maggior tutela, è perché queste tariffe, come dicevo, rimangono fisse. Se domani diventano libere, sono soggette alle fluttuazioni della borsa elettrica, che a sua volta a cosa è soggetto? Sì, alla domanda e all'offerta, come si dice sempre, allora c'è più domanda che cresce il prezzo secondo l'offerta, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, per esempio, sono soggette anche alle fluttuazioni del mercato degli idrocarburi, perché il grosso dell'energia elettrica è ancora prodotto con idrocarburi, quindi gas e petrolio, diciamo soprattutto gas. Allora, se cambia il prezzo del gas, c'ha immediatamente una ripercussione su il costo di produzione dell'energia elettrica, perché appunto il gas è largamente impiegato nella produzione. Poi, come le società fanno questi calcoli, cioè quant'è il ricarico che applicano allorquando gli aumenta il gas da comprare per produrre energia elettrica, nessuno lo sa, teoricamente è il garante, ci sono delle formule matematiche, ci sono tutte cose che teoricamente spiegate, ma che non è proprio così, e comunque è il garante che sorveglia tutto questo e dice sì, la richiesta di aumento è legittima perché in effetti il gas è aumentato tanto e così via. Ho parlato del gas come combustibile, ma potrei citare il costo della manodopera, l'ammortamento degli impianti, insomma ci sono tutta una serie di oneri che gravano sulla formulazione del prezzo finale dell'energia elettrica che al cittadino e cittadino qualunque sono spesso sconosciuti. Detto questo, quindi con ancora un largo margine di approssimazione, quando dicono lei può passare, anzi passeremo tutti al mercato libero dell'energia elettrica e vengono a proporti qualcosa, ti fanno queste promesse che sono quelle grosso modo che dicevo prima, cioè uno sconto in certe ore del giorno e quindi magari te devi alzare 11 di sera per alzare o non andare a dormire per fare il bucato. Non lo so, insomma, no.
No, c'è qualcuno che propone, per esempio, perché poi come accendi la televisione proprio ce ne sono 10.000 di pubblicità di questo genere, che propone che tu ti scegli 3 ore al giorno in cui non paghi, no? Addirittura. Sì, poi sì, magari sì, questo finisce dopo un anno, non lo so, e poi bisogna vedere.
Ma se sì, normalmente è così, cioè in ogni contratto c'è scritto, questo è già un avvertimento, così una raccomandazione che posso dire, ma mi riprometto proprio di farla a una trasmissione specifica con delle persone che fanno proprio questo di mestiere, e quindi parlare con qualcuno che opera proprio in questo campo e farlo parlare per radio soprattutto. E la raccomandazione è ricordatevi sempre che le clausole non solo perché sono piccole come nei contratti assicurativi, ma sono anche nascoste, nel senso che si fa riferimento a un contratto standard che magari uno ha firmato in precedenza se ha lo stesso operatore, o un contratto nuovo che il nuovo soggetto che viene a proporti una nuova proposta, quindi una nuova tariffa, no? Eccetera eccetera, e uno non, lì per lì non c'ha il tempo di leggerselo tutto, questo viene in casa e pretende, vuole, insomma cerca, si sforza, ti sollecita a firmarlo subito. Tu gli dovresti dire prima cosa: guardi, grazie del contratto, me lo lasci qui, me lo leggo, cerco di capire, poi se sono contento, se ho capito tutto, la chiamo e firmo il contratto con lei, oppure gli faccio delle domande perché certe cose non le ho capite. Viceversa, spesso non funziona così, spesso funziona che questi riescono ad avere la firma di un contratto, e a quel punto non dico che sei fregato, ma sicuramente sei vincolato per un certo numero di tempo prima di poterti, per esempio, sganciare da quel contratto e andare da un altro, che però non è che ti propone chissà che cosa di diverso, ti propone qualcosa di analogo, ovvero ti propone una cosa allettante tipo lo sconto nelle ore notturne o 3 ore a scelta o un prezzo bloccato per 6 mesi fino al 31 dicembre, dipende, insomma qui c'è molto la fantasia di chi fa queste proposte. Dopodiché tu ritorni, se non stai attento, il giorno dopo che è scaduta questa, finisce il termine di queste sconti, proposte eccetera eccetera, tu ritorni immediatamente a insindacabile giudizio dell'operatore con cui hai firmato il contratto di aumentarti l'energia quanto gli pare. Non parliamo di raddoppiarlo evidentemente, ma comunque aumenti significativi, che il 10% anche di aumento può accadere tranquillamente, e il 10% per ogni kilowattora, se uno fa il numero di kilowattora, cominciano a diventare cifre che incidono sul bilancio familiare, perché a quel punto tu non hai possibilità di controllare com'è l'andamento dei parametri che dicevo prima, il gas, la manodopera, l'ammortamento degli impianti, tutte queste cose qui. Quindi sostanzialmente il mercato libero dell'energia significa in teoria possibilità di scelta degli operatori, e questo sicuramente li puoi scegliere, ma come modalità di fornitura la scelta è ristretta a un range molto concorrenziale tra gli stessi operatori che forniscono l'energia elettrica o che siano produttori, distributori o semplici commercializzatori, perché il loro scopo è quello di fare soldi, non quello di dare un buon servizio all'utenza. E poi quello che non viene assicurato nel caso, per esempio, di commercializzatori di questi prodotti che non sono né produttori né distributori, è l'assistenza al servizio. Perché se tu c'hai in contratto con Enel, qui si rischia di fare anche della propaganda, e non è sicuramente mia intenzione, con Enel, con Acea, con qualcuno che di mestiere fa questo e c'ha il personale per farlo, è un discorso. Se tu hai fatto un contratto con una società Pinco Pallino che non ha strutture tecniche eccetera eccetera, significa che lui deve, ovviamente essendo il tuo fornitore, se c'hai un disservizio è lui che deve intervenire, ma siccome non ha le maestranze, le strutture, le attrezzature, le apparecchiature per intervenire fisicamente, significa che ha fatto un contratto con qualcun altro che viceversa lo fa. Per esempio l'ha fatto con l'Enel, l'ha fatto con la CEA, oppure con dei privati che stanno sul mercato. Che non è esattamente la stessa cosa, perché poi lì si entra in quei contenziosi infernali da cui è difficile uscire, insomma, per cui il mercato è libero, la liberalizzazione comporta anche questo, cioè comporta uno scompenso nella affidabilità della fornitura e soprattutto del servizio. Perché in caso di guasti, in caso di cose, non è detto che a seconda dell'operatore che hai tu possa avere le stesse prestazioni in assistenza, in ripristino per esempio dell'energia eccetera eccetera, a maggior ragione quando per esempio tu c'hai un contratto di fornitura con Pinco Pallino, ma la rete elettrica fisicamente è quella di un altro, per cui tu telefoni al tuo operatore e gli dici: guarda, mi manca, che è successo, io qui sto senza luce eccetera, quello la prima cosa che ti dice: non è colpa mia, è colpa del padrone della linea che arriva a casa tua, che gli è saltata una cabina, c'ha avuto un guasto eccetera eccetera, quindi te la devi prendere con lui. Tu telefoni all'altro, chiamiamola CEA in questo caso, stiamo a Roma, telefoni alla CEA e quello ti dice: ma tu non sei il mio contratto, tu non sei un utente mio, non sei un mio cliente, che vuoi da me? Capite? Cioè, sono... E poi dicono sì, tutti quanti sono assicuranti e ti dicono sì, però il garante stabilisce tutte le regole, insomma, come del resto per l'utenza telefonica in qualche modo è anche così, significa che quello con cui la società con cui tu hai il contratto si deve attivare col padrone della linea elettrica o telefonica, in questo caso elettrica, e quindi premere su di lui perché risolva il problema, che non è, ripeto, la stessa cosa, perché uno già di fronte si trova immediatamente in questa situazione perlomeno imbarazzante, per non dire di peggio, no? Per cui protesta con uno e quello gli dice: guarda che il problema è di quello della linea, ma io il contratto l'ho fatto con te, e quindi non si sa come venirne fuori. Questo per quanto riguarda, diciamo così, i rischi, perché vantaggi effettivamente, se ci sono, sono effimeri, sono i vantaggi di primo incontro, di primo contratto, che vengono assicurati proprio per fare in modo di conquistare una fetta maggiore di clientela, e questa è la tipica propaganda, promozione che fa qualsiasi società che venda un qualsiasi prodotto, insomma, che possono essere le scatole di pomodoro, i barattoli di conserva, quello che volete, o l'energia elettrica, insomma, promuovi un prodotto e ti faccio uno sconto, dopodiché su un contratto di lunga fornitura, finito il periodo dello sconto, le modalità, non si sa come va a finire. Quindi la raccomandazione: non vi fate prendere dal panico se vengono a casa operatori di vario tipo a promettervi,
non li
a,
aprite
a, sì, da un lato a parte che la rottura delle scatole, insomma, questa è già un'indicazione, eccetera. però non credete immediatamente a quello che dicono, cioè lei rischia perché dopo non si sa dove va a finire se non fa il contratto prima della scadenza e non si sa come va a finire. È vero, non si sa come va a finire, ma non si va a finire in nessuna situazione peggiore di quella che ti stanno proponendo in quel momento. Cioè, per fare un esempio concreto, se a luglio 2020 uno si trova nelle cose, si è dimenticato di attivare un contratto di libero scambio, di libero mercato con qualsiasi operatore, non è che il giorno dopo o il mese dopo
gli
staccano o chissà quale tariffe gli applicano, lui seguita a restare con l'operatore che c'ha, il quale gli applicherà, è vero, magari la tariffa massima che lui prevede in quel momento come tariffa libera, e che magari non è vantaggiosa in quel momento rispetto alla proposta che ti avrebbe fatto qualche giorno prima, ma questo non significa che ti mette in mezzo a una strada e così via. Cioè, prendetevi sempre il tempo di riflettere, perché non è che succede la fine del mondo. Insomma, loro si presentano e dicono ma lei corre un sacco di rischi e così via. Insomma, il rischio concreto è di questo tipo qua, di rinunciare a uno sconto per un certo periodo di tempo, perché poi comunque se va a finire, è finito lo sconto alla tariffa massima che l'operatore applica, certamente non applica una tariffa né media né minima,
sconto appena... che magari si riprenderanno dopo ampiamente, appunto, no? Quando finisce questa cosa, questa, diciamo, clausola temporale.
L'inganno è che tu appena stai lì col calendario in mano, con l'orologio in mano, appena te scade la promozione, dice sai che c'è, io poi chiamo un altro, mi fa un'altra promozione e va avanti così, ma è una vita d'inferno, insomma, no? Perché te dedichi esclusivamente a questo, cioè non... Allora, qui certamente poi dovrebbero scattare viceversa altre considerazioni, e cioè, ma perché dobbiamo questi vantaggi del libero mercato elettrico non sono per niente quantificabili per gli utenti domestici, e dentro gli utenti domestici, per esempio, per tutta una categoria di persone che, come le persone anziane, chi vive solo, che c'ha un consumo limitato, standard e così via, abbastanza contenuto, perché di abitudini consolidate, eccetera, che non si capisce quali vantaggi gli danno, se non dei grattacapi in più, perché lo costringono a misurarsi con tutti questi impicci e imbrogli, è il caso di dirlo, che da un lato gli complicano la vita e dall'altro rischiano di farlo cadere in contratti particolari che, dopo averti assicurato per un certo periodo determinati sconti, favori, eccetera eccetera, alla fine di questi te proiettano viceversa in una dimensione massima di tariffazione che te sbraga. Un'altra cosa, dice il libero mercato dell'energia, viene quello a casa, allora io sono potenziale cliente, facciamo una contrattazione. Non è così. Non è che tu gli dici guarda, io siccome so quanto consumo, io consumo 2500 kWh l'anno, allora se tu mi assicuri che mi tieni per 5 anni la tariffa fissa, discutiamo che livello di tariffa insieme, no? Tu parti da 60, io parto da 40, ci mettiamo d'accordo per 42,6, 46, insomma un numero intermedio. Non funziona così, perché quelli più di quello, di quello che gli ha detto l'azienda, quella promozione lì, non possono farti. Non è che c'è un ventaglio, un vassoio, un cabaret da cui uno sceglie il contratto che più gli fa bene a lui. Al massimo ci sono un paio di opzioni che possono essere esercitate, che ripeto, a parte i vantaggi allettanti che promettono subito, alla scadenza di questi vantaggi, perché non sono per sempre, si finisce nella situazione in cui ci si troverà quando a luglio 2020 uno non ha fatto il nuovo contratto di libero mercato con qualsiasi fornitore, cioè se il giorno dopo si trova nella situazione, al massimo, nella peggiore delle ipotesi, si trova in quella situazione là, e quindi di essere dipendenti da una tariffa che viene applicata e così via. Non solo, ma è molto probabile, conoscendo come sono andate fino adesso le cose, che da qui al, a luglio 2020 ci sia viceversa una decisione straordinaria del Parlamento di rinviare ulteriormente questa applicazione. E quindi uno poi si mangia le mani perché dice: vedi, io ho fatto quel contratto, viceversa l'hanno rinviato di nuovo, e quindi potevo stare ancora a, a mercato tutelato, diciamo così, quindi a tariffazione fissa. E non è detto ancora che anche nell'ipotesi che venga mantenuta la scadenza del 2020 sul mercato dell'energia elettrica ex tutelato e poi libero, cioè quello delle utenze domestiche, ci sia un intervento o del garante dell'autorità per l'energia elettrica e il gas o del Parlamento stesso che fissi dei parametri di oscillazione di questi prezzi, perché qui il rischio è veramente grosso da un punto di vista politico-sociale. Qui il discorso ovviamente si sposta, perché all'arbitrio delle società elettriche si creano degli scompensi enormi tra cittadini e cittadini. Per esempio, tra nord e sud, il mercato dell'energia elettrica ha differenze significative. Adesso ci sono tre mercati dell'energia elettrica, uno al nord, uno al centro e uno al sud, che riguardano oggi tutti gli utenti meno gli utenti domestici. Domani riguarderanno anche gli utenti domestici, ovvero domani anche gli utenti domestici del centro, del nord e del sud avranno tariffazioni diverse, quindi un servizio diverso nelle modalità, per quanto si richiamino a dei decaloghi standard, ma soprattutto nella prezzo di fornitura tra nord, centro e sud, perché al nord paradossalmente l'energia elettrica costa meno che al sud costa di più, in certi momenti è arrivata a costare anche il 20% in più, adesso siamo intorno al 5-4-5%, ma c'ha dei picchi di oscillazione per cui potrebbe arrivare a costare parecchio di più. E lo stesso questo come mercato dell'energia, quindi come borse geografiche, la borsa del sud, la borsa del centro e la borsa del nord, ma poi all'interno di ogni singola borsa e quindi all'interno di una dimensione geografica specifica possono esserci ulteriori differenze, proprio perché la politica delle società elettriche che commerciano l'elettricità e che vengono a casa a proporti di fare un contratto con loro è diversa, per cui si rompe anche il fronte degli utenti in questo caso, tanto per parlare chiaro, no? Se domani uno volesse fare una class action, come si usa dire, o viceversa proporre delle proteste di altro tipo, si trova in una situazione di non stare nelle stesse condizioni, per cui si rompe anche il fronte dei consumatori in qualche modo, e questo non è indifferente, c'ha il suo peso, insomma, oltre al fatto di costringere della gente che prima viveva con una certa relativa tranquillità perché faceva i suoi conti certi su una bolletta che gli arrivava e che oscillava poco perché appunto aveva abitudini consolidate, a trovarsi improvvisamente bollette strane, insomma, no? Che non rispondono. Perché? Perché si è scordata di fare la lavatrice nell'orario in cui c'era lo sconto, perché, e quindi lì scatta la tariffa massima, non la tariffa standard uguale che c'era prima, gli scatta una tariffa massima, perché poi va a sapere le aziende come fatturano, non è che te lo dicono, ovvero se te lo dicono non lo capisci per le cose che dicevo prima, che sono piuttosto complicate. Questo io non credo di aver risposto alla domanda che mi ha fatto il compagno, però insomma qualche indicazione ho cercato di darla, però certamente siccome è un argomento importante, insomma, che tocca la vita delle persone, di tutti quanti, ci torneremo sopra con delle persone che non quelli che fanno i contratti, ma quelli che conoscono proprio i meccanismi di formazione delle tariffe, le politiche delle società, che cosa significa mercato libero, quali sono i rischi concreti nascosti nei contratti e così via. Ecco, cercheremo proprio di illustrare questo con persone che ne sanno certamente più di me.
Allora,
Allora, come hai detto, ci torneremo. Adesso, come avrete capito, i collegamenti che dovevamo avere sono saltati, ma insomma comunque abbiamo parlato lo stesso, spero, insomma, di cose di grande interesse. Adesso un paio di spot e poi diamo una spigolata su notizie internazionali, se non sbaglio, giusto? Giusto.
Stanco dei soliti pipponi di Radio Onda Rossa?
Non ce la fai più con l'automatico che imperversa con orribili accostamenti?
Le pubblicità dei radio schiave del padronato hanno frantumato le tue orecchie?
Stanco del sushi all you can eat?
Io te l'avevo detto!
La nuova fantastica trasmissione sbombotronica di Radio Onda Rossa.
In diretta tutte le domeniche dalle 18 alle 19.
E non dite che non ve l'avevamo detto!
Dicembre 2019, ore 10, presidio al carcere di Rebibbia.
Liberiamoci dal carcere e dalla società che ne ha bisogno.
Appuntamento in via Maglietti, angolo via Bartolo Longo.
Guerre, sfruttamento e esclusione. Non è giustizia, è violenza dello Stato.
Portiamo la nostra solidarietà, le nostre voci e il nostro calore sotto quelle mura.